Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Carceri svizzere, l'occupazione del 97%, il livello più alto da 40 anni. Calano le pene detentive brevi e aumentano le condanne pecuniarie, come mostra la nuova statistica federale. I contagi da antivirus, altri due passeggeri della nave da crociera che stanno tornando nei loro paesi, sono risultati positivi. Faremo il punto anche con un medico. A Thun, al via un processo anche per tratta di esseri umani, alla sbarra una famiglia serba accusata di aver sfruttato per anni una quarantina di connazionali come donne delle pulizie o babysitter nella ricca Kstadt, nel canton Berna. In Emilia-Romagna, un paese vicino a Ravenna, è confrontato con una invasione di pavoni. Un incubo per molti residenti. I pavoni urlano, sporcano, danneggiano auto e tetti. Per lo sport, Luca Fazzini ha rinnovato il contratto con l'Hockey Club Lugano fino al 2032. Resterà probabilmente in bianco e nero fino a fine carriera. In casa Ambri Piotta, contratti rinnovati anche per Zaccheo Dotti e Tim Mugli. Le carceri svizzere sono quasi al limite. Alla fine di gennaio l'occupazione degli istituti penitenziari ha toccato quota 97%, mai così elevato da quasi 40 anni a questa parte, un record che arriva paradossalmente mentre si registra il più basso livello di pene detentive brevi. Resta stabile invece il numero delle condanne e la giustizia ricorre sempre più a pene pecuniarie con condizionale. E quanto rivela la nuova statistica sulle condanne penali sulla privazione della libertà. Maggiori dettagli nel contributo di Anna Valenti.
La pressione sul sistema carcerario svizzero continua a crescere. Erano 7.119 le persone detenute a fine gennaio 2026. Numeri che portano il tasso di occupazione delle carceri svizzere al 97%. Si tratta di un dato record dal 1988, anno d'inizio delle rilevazioni. Oltre il 60% dei detenuti stava scontando una pena, mentre un terzo era in carcerazione preventiva o di sicurezza. Il numero record di detenzioni dipende anche dal calo dei posti disponibili. Oltre 111.900 nel 2025, una manciata di casi in meno rispetto all'anno precedente. Oltre la metà riguarda violazioni della legge sulla circolazione stradale, mentre per i reati previsti dal codice penale i più rappresentati sono i reati contro il patrimonio, il 38%, seguiti dai reati contro l'integrità fisica e da quelli contro l'integrità sessuale. Sul fronte delle sanzioni si conferma una tendenza oramai consolidata. La pena pecuniaria con condizionale è di gran lunga la misura più applicata da parte della giustizia, con quasi 79.000 decisioni nel 2025. Scendono a un nuovo minimo storico le brevi pene detentive senza condizionale, meno di 3.000 casi, il valore più basso dal 2007, anno appunto della riforma che ha spinto i tribunali a scegliere la via della pena pecuniaria come pena sostitutiva, che però, come abbiamo visto, non è riuscita ad alleggerire le carceri.
In Ticino la circolazione ferroviaria tra Biasca e Cassione Arbedo è stata ripristinata verso la metà della mattinata. Le ferrovie federali svizzere avevano comunicato che un incidente con il coinvolgimento di una persona aveva perturbato i collegamenti nazionali e internazionali tra Biasca e Bellinzona. Sin dalla mattina presto, con ritardi e soppressioni, ora appunto rientrati. Stanno proseguendo nelle isole Canarie le operazioni di rimpatrio di un centinaio di passeggeri dalla nave da crociera dove si è sviluppato il contagio dell'antivirus. Tre passeggeri che erano a bordo della nave sono morti, cosa che ha fatto scattare l'allerta internazionale. Un passeggero americano e una francese rientrati a casa sono risultati ora positivi ai test. Perché la cosa preoccupa? Ce lo spiega da Parigi Alessandro Grandisso.
È massima allerta in Francia, lo certifica anche il decreto pubblicato stamattina dal governo in tutta urgenza per portare fino a 42 e non più limitandoli a 3 i giorni di isolamento anche in ospedale e non solo al proprio domicilio per i casi sospetti di contatto con l'antivirus, che sono già più di una ventina secondo le autorità francesi, persone che non erano presenti sull'ormai nota nave MV Ondius, ma che almeno in 8 hanno volato da Sant'Elena a Johannesburg il 24 aprile insieme a una donna che aveva partecipato alla crociera, poi deceduta. Altre 14 persone sono state sottoposte a controlli dopo un volo da Johannesburg ad Amsterdam. Ieri invece c'è stato il rimpatrio dei 5 francesi della crociera con un volo speciale da Tenerife e durante il viaggio una donna ha cominciato a sentirsi male presentando i primi sintomi della malattia.
Oui, je dois le dire très clairement, cette personne était sur le bateau de croisière, elle est revenue hier. Elle s'est dégradée dans la nuit et elle est positive à l'antivirus.
Si tratta dunque del primo caso ufficiale di antivirus in Francia, con una prognosi ormai riservata, ha spiegato stamane la ministra della Sanità, Stéphanie List, che ha ricordato inoltre come tutto si giochi in queste ore per rompere la catena di contagio e impedire il dilagare di una potenziale epidemia.
Allora, per fare un po' di chiarezza su quanto sta succedendo sul fronte antivirus, coinvolgo Christian Garzoni, infettivologo, direttore sanitario del gruppo ospedaliero Moncucco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Dapprima le chiedo se dobbiamo preoccuparci, i casi aumentano, la mente va alla pandemia da coronavirus. Quali sono le principali differenze tra la situazione di allora e il focolaio di antivirus di oggi?
Ma chiaramente quando si comincia a parlare di virus e poi si riempiono i giornali e i telegiornali, la popolazione si spaventa. Ci tengo sin da subito a tranquillizzare la popolazione, si tratta di una situazione completamente diversa da quella del virus del Covid. Questo virus ha un tasso di trasmissione molto più basso. È chiaro che su una nave da crociera le persone sono molto vicine e stanno molto tempo assieme in ambienti ristretti. La probabilità che un virus di questo tipo causi una pandemia come abbiamo conosciuto il Covid non è quasi presente, perché non è un virus respiratorio che si trasmette facilmente a contatto anche breve, ma richiede comunque un contatto ravvicinato e prolungato tra persone.
E quindi come si cura un paziente infetto, dottor Garzoni? Lei ha mai avuto un paziente colpito da antivirus?
Allora, la famiglia di antivirus conta 3 tipi di virus. Questo che si trasmette da uomo a uomo vi è unicamente nel Sud America, quindi per esempio in Europa non è presente. In Europa esiste invece un antivirus trasmesso dai roditori e io non l'ho mai visto, ma può succedere di vederlo, è una malattia che causa un problema soprattutto a livello renale. Non esiste una terapia specifica, quindi non c'è un antivirale per questo genere di virus e non c'è oggi un vaccino efficace, si trattano i sintomi. Questo ceppo del Sud America, l'Antas, causa soprattutto una patologia polmonare cardiaca. Chiaramente i pazienti, quelli gravi, finiscono in terapia intensiva per questo motivo.
Ecco, i passeggeri della nave da crociera stanno rientrando nei loro paesi d'origine e dopo essere sbarcati a Tenerife. Chi in Europa si occupa dei protocolli da seguire, dottor Garzoni?
Il tutto mi sembra è stato organizzato molto bene dalle autorità spagnole. Esiste un'agenzia che si chiama l'Agenzia per il Controllo e la Prevenzione delle Infezioni Europea, che ha emanato l'altro giorno delle direttive molto chiare su chi è a contatto, chi ha avuto il contatto, chi è ammalato, su come trasportarli, e poi ogni singolo Stato ha delle direttive interne per prendere a carico questi pazienti. Quindi mi sembra che tutto non è lasciato al caso, al contrario, è stato molto ben programmato. Adesso si tratta di vedere di queste persone che erano sulla nave quante effettivamente si ammaleranno. Il difetto di questo virus è che ha un tempo di incubazione anche lungo, fino a 6 settimane. Quindi queste persone che hanno avuto contatto saranno tranquille in quarantena a domicilio e non potranno probabilmente uscire fino a quando dimostreranno di non ammalarsi.
Ecco, io la ringrazio allora, dottor Garzoni, per queste precisazioni. Le auguro buona giornata.
Buongiorno anche a voi e state tranquilli, mi raccomando. Arrivederci.
Ricordo che Christian Garzoni, infettivologo e direttore sanitario del gruppo ospedaliero Moncucco. L'Unione Europea rifiuta la proposta della Russia di nominare l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore in una ripresa del dialogo fra Bruxelles e Mosca. Kaja Kallas, la capa della diplomazia europea, ha dichiarato che Schröder è stato per anni lobbista delle aziende pubbliche russe e che non sarebbe saggio da parte dell'UE dare alla Russia il diritto di designare il negoziatore. Intanto l'Ucraina denuncia 180 violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni da parte della Russia, con bombardamenti e combattimenti nelle regioni di Donetsk e di Kharkiv. Nel Regno Unito, Keir Starmer tenta di rimettersi in sella con un discorso programmatico dopo la cocente sconfitta elettorale del suo partito alle elezioni di giovedì scorso, alle richieste di dimissioni provenienti dalle sue stesse fila. Il primo ministro britannico ha risposto così.
Of course, like every government, we've made mistakes, but we got the big political choices right.
Certo che abbiamo fatto degli errori, ma le grandi decisioni politiche sono state giuste, ha detto Starmer. Se fosse stato per i nostri avversari politici, ora, ad esempio, saremmo impantanati in una guerra contro l'Iran. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
Difficile immaginare che il discorso di oggi abbia convinto gli scettici che da settimane, prima ancora dei risultati disastrosi di giovedì, chiedono le dimissioni di Keir Starmer. Ma il primo ministro britannico ha messo tutto se stesso nel discorso. L'emozione, il mea culpa, gli aneddoti personali di una famiglia della classe lavoratrice che ha conosciuto le difficoltà e un richiamo forte ai suoi valori, quelli di un partito laburista che, ha detto, si distingue dagli avversari politici definiti pericolosi. Ha riconosciuto di aver imparato molto in due anni segnati da sfide complesse, ma ha ribadito con forza la sua determinazione a non lasciare il Regno Unito nel caos. Ha ricordato che il suo governo ha saputo ridurre la povertà infantile, la lista d'attesa della sanità, l'immigrazione, ma sa che non basta. Ha promesso un'azione più ambiziosa su economia e difesa ed ha indicato la volontà di rafforzare i rapporti con l'Unione Europea per sostenere crescita, commercio e sicurezza. Tra gli esempi concreti, l'ipotesi di portare l'acciaieria British Steel sotto pieno controllo pubblico, in nome di quello che ha definito il principio di forza attraverso l'equità. Ci sono stati applausi, non sempre scroscianti. I giornalisti gli hanno chiesto se ha pensato di dimissionare. Starmer ha ricordato che il continuo avvicendamento di leader sotto il precedente governo conservatore è costato al paese una fortuna e il partito laburista non infliggerà questo agli elettori. La decisione però non è più soltanto nelle sue mani.
Torniamo in Svizzera. È iniziato questa mattina a Thun il processo contro una famiglia accusata di aver sfruttato per anni una quarantina di donne come addette alle pulizie o babysitter nella Rijksstaat. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Non potevano andare dove volevano, dovevano restare invisibili, erano costrette a lavorare 7 giorni su 7, spesso fino a 16 ore al giorno, come domestiche o babysitter. Per impedire che si ribellassero, venivano sistematicamente sottoposte a pressioni e minacce. Il vitto era scarso, l'alloggio precario, il salario circa 1.600 franchi del tutto insufficiente. A finire nella rete di sfruttamento, orchestrata e diretta dal 2013 al 2020 da una coppia serba e dalla loro figlia, circa 40 donne loro connazionali, attirate con false promesse. Alcune restavano poche settimane, altre anni, tornando più volte in Svizzera. Solo 2 donne si sono costituite parte civile. A far emergere il caso una segnalazione anonima nel 2019. Nel gennaio 2020 scattano arresti e perquisizioni anche presso clienti e agenzie immobiliari. Il dibattimento durerà diversi giorni. La sentenza è attesa il 16 giugno. Le imputazioni includono, oltre alla tratta di esseri umani, estorsione, coercizione, minacce, lesioni personali, falsificazione di documenti, appropriazione indebita, usura ed evasione fiscale. Vale la presunzione di innocenza.
Un nemico non più grande di un chicco di caffè, ma in grado di provocare ingenti danni, è il coleottero giapponese, da alcuni anni già molto diffuso nel Ticino centro-meridionale, che l'Ufficio federale dell'agricoltura vuole vedere contenuto geograficamente. Stop al coleottero giapponese, il titolo della campagna nazionale lanciata oggi a Berna. Sentiamo Alessio Veronelli.
Foglie, frutti e fiori di più di 400 specie vegetali nella dieta dell'adulto, mentre le larve attaccano le radici di prati e boschi. Il coleottero giapponese può distruggere interi raccolti e la sua espansione va limitata. In passato la prevenzione era piuttosto mirata al settore del verde, agricoltura, giardinaggio, selvicoltura, ci dice il vice responsabile per il controllo fitosanitario dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Andreas von Felten. Una strategia incompleta però, perché il coleottero giapponese è un viaggiatore e sfrutta persone e mezzi di trasporto per attraversare le Alpi. La campagna 2026 chiede ai cittadini e ai viaggiatori che si recano a sud di controllare veicoli e bagagli per non portare con sé questi insetti. Un'eradicazione è ormai impensabile, hanno più volte detto gli esperti nazionali, che hanno poi ricordato che lo scorso anno si sono riscontrati grandi focolai anche nei due cantoni di Basilea, Zurigo e Vallese, e segnalazioni in diversi altri cantoni. Non ci sono strategie particolari per questo o quel posto, ci spiega ancora Andreas von Felten. Le misure adottabili sono sempre le stesse, trappole e insetticidi. Per noi è essenziale evitare la propagazione di questo insetto su tutto il territorio. E se le misure adottate dai cantoni e dai professionisti del settore si sono dimostrate efficaci, ora viene dunque chiesto alla popolazione di essere attenta e collaborare, soprattutto ora che ci si sposta maggiormente.
Sostanze stupefacenti sempre più pure a Zurigo, per la cocaina ad esempio sono stati raggiunti livelli record, quanto emerge dai dati relativi al 2025 pubblicati dal Centro di Informazione sulle Droghe della città di Zurigo, che lo scorso anno ha visto crescere il numero dei campioni portati ad analizzare. Sentiamo Manuele Ferrari.
4.685, tanti sono stati i test effettuati nel 2025, 663 in più rispetto all'anno precedente. Abbiamo aumentato la capacità del centro di analisi alla Langstrasse, quartiere della Movida zurighese, ha spiegato il corresponsabile del centro di informazione sulle droghe della città, Joël Belmont, ai microfoni di SRF. Inoltre, dallo scorso anno vengono svolti regolarmente anche test sugli anabolizzanti e i risultati hanno evidenziato una chiara tendenza. La cocaina in circolazione, ad esempio, è sempre più pura. Solo nel 14% dei casi sono state trovate sostanze di taglio, ciò che ha portato ad un grado di purezza medio di questa droga dell'87,3%, un record. Per quanto riguarda invece le pasticche di ecstasy, i controlli hanno rilevato nel 90% dei test dosaggi troppo elevati. Se da un lato la purezza, pensando alla cocaina, per i consumatori è considerata una buona notizia perché devono temere meno possibili effetti degli ingredienti supplementari, dall'altro si tratta però di una falsa sicurezza. Più la sostanza è pura, più aumenta infatti il pericolo di overdose, senza dimenticare i danni alla salute causati da questa droga. Guardando a chi ha portato campioni da testare, nell'82% dei casi erano uomini, l'età media 35 anni, il più anziano non ne aveva 80. Da una parte poi si è felici che non è stato trovato del fentanyl, dall'altra aveva invece preoccupazione per la scoperta di un altro opioide sintetico in un farmaco in pastiglia dichiarato come ossicodone.
Chiudiamo con una curiosità che arriva dall'Italia. C'è una cittadina in Emilia-Romagna, si chiama Punta Marina, che ha un problema con i pavoni. Negli anni si sono moltiplicati, ultimamente una parte di cittadini si è sollevata perché secondo loro creano molti disagi, a partire dal fatto che il richiamo notturno non permette di dormire. Sentiamo cosa sta succedendo con la corrispondente Francesca Torrani.
Sta succedendo che due fattori si sono incrociati: la stagione degli amori dei pavoni, che non è propriamente silenziosa, e la stagione altrettanto rumorosa degli umani nell'era dei social media, sicché in poche settimane Punta Marina, nel Ravennate, cioè in Emilia-Romagna, è diventata oggetto di interesse perché la colonia di pavoni che abita il comune da oltre un decennio si è, come natura vuole, sviluppata fino a raggiungere oggi una stima di circa 120 esemplari, e una parte di popolazione umana si è sollevata chiedendo al comune di risolvere una situazione definita esasperante. Per riassumere il tema vi proponiamo questo estratto sonoro da un programma Rai.
Io non posso più stare qui perché alle 4 della mattina cominciano a urlare.
I pavoni non li fa niente.
Ma perché non se li porta a casa?
A luglio e agosto li trovate anche in spiaggia.
Certo, vanno ad abbronzarsi.
Insomma, c'è chi ha smesso di dormire, chi denuncia danni alle auto che verrebbero volentieri beccate, chi dice che assumono atteggiamenti aggressivi e che questo non va bene. Non tutti sono naturalmente d'accordo, il comune di Ravenna ha avviato le procedure per un censimento e solo dopo deciderà quali misure adottare. Provando a dare sostanza alla notizia, nella mitologia greca il pavone porta nella sua coda gli occhi del mostro Argo che la moglie di Zeus, Era, ha voluto trasferire lì dopo la sua uccisione. È un uccello sacro, simbolo di conoscenza illimitata e vigilanza. Questo nella mitologia greca e non a Punta Marina.
E con questo è tutto. Grazie, buon pomeriggio.